al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento da Federico Piana e grazie a Roberta Maccaroni, Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio che stanno gestendo la parte tecnica. Subito il numero verde ovviamente per poterci contattare 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. E oggi voglio ricordare una figura davvero particolare, molto importante, di un giornalista che è scomparso ieri all'età di 85 anni. Stiamo parlando di Emilio Rossi, che dopo la riforma legislativa del 1975 divenne il primo direttore del TG1 riformato, un giornalista umile, coraggioso e soprattutto amante della verità. Io lo voglio ricordare con Roberto Natale, presidente della Federazione Nazionale della Stampa. Natale, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
E poi con Pierluigi Gregori, che è giornalista della RAI e ha lavorato con Rossi nell'UCSI, che sarebbe l'Unione Cattolica della Stampa Italiana, della quale Rossi era presidente. Benvenuto Pierluigi Gregori.
Buongiorno a tutti, radioascoltatori.
Roberto Natale, che figura era quella di Emilio Rossi? Ricordo, non solo primo direttore del TG1 riformato, ma anche vice direttore della RAI e poi presidente del Comitato TV e Minori, non solo, ma anche presidente del Comitato Amministrazione del Centro Televisivo Vaticano.
Beh, innanzitutto la figura di un grande giornalista, un cattolico laico che ha vissuto una riforma, l'ha incarnata, perché è stato, come avete ricordato, il primo direttore del TG1 post riforma del 75, una riforma l'ha anche pagata, perché nell'aprile del 77 fu, come si diceva allora, gambizzato dalle Brigate Rosse. Oggi noi consideriamo merce comune vedere la politica raccontata in diretta, ma all'epoca il TG1, così come il concorrente laico TG2, rappresentarono davvero una grande ventata di rinnovamento, cioè i movimenti nuovi della società italiana di quegli anni che scuotevano la paludata TV pubblica dei primissimi anni 70. Quindi Emilio Rossi è stato innanzitutto l'uomo di quella riforma, ma per la riforma del servizio pubblico lui ha continuato a battersi per tutta la vita e, cosa dal mio punto di vista rilevantissima nella sua biografia, è diventato il portavoce delle ragioni della comunità, della società italiana nei confronti di un sistema televisivo che con gli anni era andato deteriorandosi. Come presidente del Comitato TV e Minori, Emilio Rossi, che pure la RAI l'amata tanto, non ha risparmiato al servizio pubblico critiche anche dure, molto dure, per il modo in cui certi programmi erano lontanissimi da quella che doveva essere la missione del servizio pubblico. Posso testimoniare dell'amarezza con la quale Emilio Rossi, in occasione di qualche incontro con la RAI anni fa, sentiva dal vertice RAI respingere le critiche che lui, come presidente del Comitato TV e Minori, esprimeva nei confronti di parte della programmazione RAI, e si chiedeva con rabbia: ma com'è possibile che la RAI sia arrivata fino a questo punto? E però insieme alla rabbia c'è stata fino all'ultimo la voglia di continuare a chiedere un servizio pubblico non piegato ad imitare le ragioni della TV commerciale, capace di essere in rapporto con la politica e i partiti senza però mettersi in ginocchio. Una grande lezione di autonomia e di passione per il servizio pubblico.
Pierluigi Gregori, tu hai lavorato con Rossi nell'UCSI, nell'Unione Cattolica della Stampa Italiana, appunto, della quale Rossi era presidente. Che tipo di giornalista era? Abbiamo detto che era soprattutto amante della verità e umile, no?
Senza dubbio, Emilio Rossi è stato una coscienza, un'altissima coscienza nel giornalismo italiano, come giustamente ha ricordato Roberto Natale, ha incarnato un'alta professionalità, aggiungerei un'alta cultura, un'altissima cultura. Lui era uno studioso, insomma, di storia, anche di sociologia, oltre che di diritto, ha incarnato una coscienza che è stato un esempio per tutti noi, non solo per i credenti impegnati nella professione e anche nell'associazionismo cattolico come l'UCSI, come l'Unione Cattolica della Stampa Italiana, ma come un esempio per tanti cosiddetti laici e anche laicisti che hanno ammirato l'umiltà. Ecco, io tenderei a sottolineare questa queste doti, l'umiltà, la professionalità, la coscienza e poi la forte passione per questa professione che lui metteva sempre al servizio del pubblico. Io ricordo quando ero dirigente con lui, sono stato dirigente all'Unione Cattolica della Stampa Italiana, ci siamo battuti moltissimo con il Comitato Minori per riformulare un po' i palinsesti, per la programmazione per i ragazzi e soprattutto la vicenda internet che insomma è sotto l'occhio di tutti, questa pericolosità, questa mina vagante, lui sentiva molto questo, soprattutto per i giovani. Ecco, lui era un 85enne molto giovane, sensibilissimo. Ci si è battuti sull'etica della comunicazione nell'Unione Cattolica della Stampa Italiana e lui era un portatore sanissimo di questa tendenza, etica che poi in modo trasversale oggi tutti abbiamo bisogno in tutti i settori della nostra vita sociale, in particolare sulla comunicazione, noi che siamo a servizio della comunicazione dobbiamo essere più coscienti e più sensibili su quello che è la sacralità del lettore, del radioascoltatore, del telespettatore.
Lui soprattutto era un uomo coraggioso, tanto coraggioso che nel 77 non si spaventò quando le Brigate Rosse spararono 15 colpi di mitraglietta mentre stava per andare al lavoro, leggendo come ricorderà lui, perché io vi faccio sentire adesso una sua testimonianza di poco tempo fa che racconta quegli attimi drammatici che erano di un'Italia davvero spaventata sotto i colpi delle BR.
Quando il fatto che mi riguarda è avvenuto era il 3 giugno del 77, io ero da meno di un anno direttore del TG1. TG1 accanto al TG2 erano dei frutti della riforma della RAI 75-76. Per quanto mi riguarda, insieme ai colleghi, avevamo cercato di dare al TG1 questa caratteristica, che per quell'epoca forse aveva un qualche rilievo, cioè quello che qualunque fosse la bandiera che ciascuno di noi sentiva come la sua, il modo migliore per onorarla fosse non quello di fare favori a quella bandiera, ma di fare bene quel che doveva fare nell'interesse di tutti. Siamo riusciti in tutto o in parte, non so. Fatto si è che il 3 giugno mattina, mentre percorrevo a piedi via Teulada per andare al lavoro, dico a piedi perché alcuni giorni utilizzavo la macchina, altri no, a seconda che fossi un po' più in anticipo. Stavo leggendo un libro, come una vecchia mia consuetudine, di leggere anche per strada. Mi pare che fosse Masse e poteri di Ingrao. E quando ho visto venire sul marciapiede di sinistra, quello meno frequentato, una coppia, uomo e donna, e al di sotto di un giubbotto ho visto spuntare la canna di una qualcosa che doveva essere una mitraglietta. Il resto poi è avvenuto tutto in una successione che comprime tutto e ne è seguito un trasporto all'ospedale. Mi ricordo, se può essere una curiosità, che siccome i due giorni precedenti era toccata la stessa sorte a due colleghi, Bruno a Genova e Montanelli a Milano, mentre ero sull'ambulanza e evidentemente avendo perso il sangue avevo perso anche un po' la lucidità, ebbi la sensazione di aver sognato tutto, che invece stavo benissimo, che ero nel mio letto. E facevo anche il ragionamento, ho sognato questo perché ieri avantieri sono successi questi fatti a carico di due colleghi. Poi però chiudevo gli occhi, ricordo, pensando che avrei visto la mia stanza di casa. Viceversa, appunto socchiudendoli, vidi le tendine dell'ambulanza e allora capì di aver sognato il sogno al quadrato, che è uno dei topos più frequentati da certa filosofia e psicologia. Sono seguiti 6 mesi di ospedale e per fortuna all'indomani del sesto mese, all'indomani della dimissione, ho ripreso il mio lavoro. Dico per fortuna perché il lavoro è una grande medicina, se no mi sarei forse immalinconito. 3 anni fa a Cortina ho incontrato l'attentatore, che è tra i pentiti, pentiti da tempo e c'è stato un civile scambio di battute. A parte la vita personale, la mia non è cambiata un granché e credo che il perdono cristiano mi sia stato anche facile, perché siamo tutti dei personaggi strani e a volte è più difficile perdonare un qualcosa di modesto ma che ci ha ferito per me, che non magari chi addirittura ha messo a rischio la nostra vita. Invece per quanto può riguardare la comunità, certamente credo che fatti di questo genere, ma più gravi dei miei, siano in qualche modo un'autentica del fatto che la professione del giornalismo non è poi quella cosa puramente mercenaria e del tutto futile che spesso si pensa in giro. Vuol dire che si fa anche qualcosa di serio, qualcosa di importante, qualcosa che comporta dei rischi e quindi anche delle responsabilità. L'altra e ultima cosa è che evidentemente, ripensando a quegli anni, allo spreco di vite, di valori, di generosità, alla devastazione che ne è seguita e che ancora oggi, a mio giudizio, non è interamente rimarginata, ne viene un grande monito contro tutte le ubriacature ideologiche.
Ecco, Roberto Natale ricordava Emilio Rossi questo, cioè facevamo un telegiornale che era un telegiornale bilanciato, perché si difendeva la bandiera ma senza fare favori a nessuno, così si aveva una totale libertà. Questo tipo di giornalismo di Emilio Rossi, che è scomparso con lui ieri, secondo lei è ancora attuale? C'è ancora oppure no? Oppure si difende la bandiera, punto e basta, costi quel che costi?
A me non piace pensare che le passioni e le virtù che abbiamo sentito nelle parole bellissime di Emilio Rossi siano sepolte per sempre. Io credo, e non solo per dovere di ruolo, che anche oggi siano colleghi e colleghe che possono far loro le parole straordinarie con le quali Emilio Rossi metteva insieme il nostro essere come giornalisti, anche portatori di punti di vista, e il dovere di rispettare il nostro lavoro e i cittadini, spettatori e lettori. Quelle parole che avevo sentito, avevo avuto la fortuna di sentire, diciamo così, dal vivo qualche mese fa, credo che davvero dovrebbero essere mandate a memoria da tutti noi, perché sono un modello di misura. Io credo che ci sia ancora oggi in tanta parte dei colleghi quella tensione che nelle parole di Emilio Rossi veniva affermata. Certo c'è bisogno che cambi anche un quadro intorno, certo c'è una questione di responsabilità di ciascuno di noi, ma quando parliamo come sindacato dei giornalisti della necessità di riformare il sistema della comunicazione, nello specifico di riformare le leggi che regolano il servizio pubblico, a quello spirito vorremmo tornare, nel contesto mutato, perché negli anni 70 c'era solo la RAI, cominciava a esserci qualcosa d'altro e oggi ovviamente non è più così, però la riforma che chiediamo va in quella direzione. E Emilio Rossi ne è stato convinto assertore fino agli ultimi mesi della sua vita, ha continuato a battersi perché il servizio pubblico sia meno vincolato alle risorse pubblicitarie e meno subalterno nel rapporto con i partiti di governo e opposizione, e con particolare credibilità Emilio Rossi diceva e mostrava con la sua stessa esperienza che in questo tipo di richiesta non c'è nulla di qualunquistico, cioè al diavolo i partiti, al diavolo il Parlamento, al diavolo i governi e le opposizioni, assolutamente no, però c'è una forma di rispetto reciproco che deve caratterizzare il rapporto tra la RAI, il servizio pubblico, e chi, i partiti, il Parlamento, i governi, in rappresentanza dei cittadini italiani, titolo per intervenire sul servizio pubblico, ma in maniera equilibrata e corretta.
Pierluigi Gregori, nella piccola frase che lui ha detto relativamente a ai suoi aguzzini che hanno praticamente fatto questo attentato, ha detto:
sì,
io li ho perdonati, sì, in modo cristiano. Ecco, l'essere cristiano, l'essere cattolico nella sua professione era un peso oppure no?
No, era una potenzialità non solo aggiuntiva, ma direi più che aggiuntiva, era proprio l'anima della professione, la coscienza, come si è detto, era una forma di sublimazione della professione in cui poter servire il prossimo, amarlo, comunicando con lui e naturalmente sciogliendo le contraddizioni di una società che è sempre più complicata. Allora, chiaramente chiedendo il discernimento, come si usa dire, il sano discernimento nel distinguere diciamo la parte, il frumento, dalla parte malvagia, la parte malata. Allora, Emilio Rossi si dedicava sempre a questo, con umiltà, con una capacità di servizio, a tal punto che era amato da tutti, anche da quelli che non la pensavano come lui. Insomma, una persona che al di là del confessionalismo puro, che può essere anche così apparentemente frainteso, mostrava una laicità profonda, una coscienza profonda che poi gli dava modo di capire, per sciogliere proprio quelle contraddizioni, quei dubbi che spesso, con cui spesso ci si imbatteva. Insomma, quindi un uomo saggio, cosciente, credente in se stesso, perché in se stesso cercava e trovava sempre il Signore, insomma Dio. Ecco,
uno spirito che poi lo ha aiutato a battersi per una TV migliore per i ragazzi, per i bambini.
Senza dubbio. Non dimentichiamoci che da giornalista radiotelevisivo, è stato un nostro maestro, insomma Emilio Rossi, ha spaziato tantissimo sul palinsesto, sulla programmazione di rete, in cui spesso si annidano insidie molto più acute che non nell'informazione. Vale a dire, oggi una fiction è molto più, ha un impatto più forte che un telegiornale su modelli di comportamento, su stimoli ed esempi non solo per i più giovani. Insomma, la TV dei ragazzi, per esempio, abbiamo analizzato moltissimo noi con Emilio Rossi questo, la TV dei ragazzi, che era un po' uno spicchio di una società spesso contraddittoria, come abbiamo detto, ma in cui i giovani poi si ritrovano a confrontarsi, e naturalmente qui c'è la scrematura, no? Come diciamo nel palinsesto, nella programmazione televisiva, la scrematura fra una programmazione che dia valori, che dia eticamente una motivazione per far crescere, per far istruire ed educare, non sostituendosi la televisione alla scuola, giammai, ma sostenendo la televisione e le altre agenzie educative. Qui c'è il fraintendimento, la televisione, ma anche la radio, come strumenti primari per sostenere e aiutare la scuola e tutte le agenzie educative.
Roberto Natale, lei ha parlato di riforma del servizio pubblico. Secondo lei, Emilio Rossi, che televisione voleva e vorrà, naturalmente, se ci segue dall'alto, no? Perché questo è molto importante, ispirarsi anche a quello che lui ha fatto e alle lezioni che ci ha dato.
Ah, io ricordo un pilastro dei ragionamenti di Emilio Rossi che frequentemente faceva in pubblico a proposito della necessità della riforma del servizio pubblico. Lui diceva: la critica che muoviamo al sistema televisivo attuale è quella di essere troppo commerciale. Allora, aggiungeva Emilio Rossi, che senso ha parlare, come sentiamo fare a molti, di privatizzazione della RAI, se già così in questo sistema televisivo c'è molta, moltissima logica pubblicitario-commerciale? E aggiungeva: allora c'è bisogno invece di più servizio pubblico, cioè non di incrementare il numero di reti del servizio pubblico, ma far fare di più, di nuovo e meglio al servizio pubblico quello che è sua missione fare. Anche Emilio Rossi aveva un'idea non noiosa e pedante dei compiti del servizio pubblico. Veniva ricordato adesso che il servizio pubblico si fa certo non solo con l'informazione, ma con un intrattenimento di qualità, con un'offerta culturale non noiosa.
Che manca in questi anni, Natale, però, dobbiamo dire, anche da parte del servizio pubblico non c'è.
Se no non ci sarebbe la necessità di parlare della riforma, se
certamente.
Esattamente questo è il problema di fondo del servizio pubblico di questi anni: da un lato leggi che lo avviluppano, dall'altro però una missione sempre meno chiara e concessioni troppo cospicue a una malintesa logica di mercato, a una malintesa idea di modernità del servizio pubblico. La modernità del servizio pubblico non è inseguire l'emittenza commerciale, che ha l'emittenza commerciale legittimamente suoi spazi, suoi compiti, suoi obiettivi. Se il servizio pubblico la segue su quel terreno, snatura se stesso e rende un pessimo servizio ai cittadini. Queste sono le cose sulle quali Emilio Rossi ha continuato a battere davvero fino all'ultimo giorno di vita.
Emilio Rossi ha fatto un libro, l'ultimo, l'undicesima musa, navigando con Ulisse nel mare della comunicazione di attualità, per dire che il giornalismo sta cambiando, no? E che bisogna adeguarsi a questi tempi. Natale, noi sappiamo benissimo che i giornalisti in questo momento storico stanno vivendo una fase travagliata perché manca ancora il contratto, gli editori pare che non vogliano sentirci da questo punto di vista. Ecco, come si può cercare di riuscire a trovare una mediazione e cercare di insieme raggiungere quelli che sono degli accordi poi importanti per cercare anche di dare la possibilità ai giornalisti di stare tranquilli e pensare ad un futuro migliore, cambiando magari la propria professione, se sta cambiando?
Sì, la cosa, questi temi che stiamo discutendo in ricordo di Emilio Rossi non sono così lontani persino dalle discussioni contrattuali che in questi anni, in questi mesi più intensamente ci hanno visto come sindacato dei giornalisti a confronto anche duro con gli editori. Il punto di fondo è uno, dal nostro punto di vista, come giornalisti, come sindacato dei giornalisti, portare anche dentro le nuove forme di comunicazione, anche nell'era di internet, che non ci spaventa, verso la quale cioè non abbiamo nessun atteggiamento di pregiudiziale chiusura, portare però anche lì dentro il senso del lavoro giornalistico. Una delle difficoltà che ha pesato in questo periodo nel confronto con gli editori è la loro idea che alla fin fine, nella nuova età, ci sia meno bisogno di giornalismo, perché tanto le notizie ci arrivano
lo
da
stesso.
Ogni dove, dai telefonini, dalla rete, dalla televisione, dalla radio, dai siti. E invece noi diciamo che è esattamente il contrario, e cioè quanto più apparentemente si moltiplica in maniera esponenziale la quantità di dati, di notizie, tanto più c'è bisogno di una figura professionalmente attrezzata, qualificata dal punto di vista culturale ed etico, che filtri nel mare, nell'oceano di dati, e dica a chi ci guarda e legge: guardate, queste sono notizie degne d'essere credute. Cioè la funzione del giornalista come garanzia di veridicità, di autenticità nel mare di dati che circolano.
Grigori, questo era un cavallo di battaglia anche di Rossi, no? Cercare di qualificare l'informazione.
Direi di sì, la qualificazione dell'informazione partiva dalla qualificazione professionale del giornalista. Oggi, e concordo con quanto ha detto Natale, viviamo in una giungla di notizie, di informazioni, basti pensare a alcune reti che martellano continuativamente 24 ore su 24 con un'informazione che non è tra l'altro aggiornata, ma insomma è ripetuta ossessivamente ed entra nelle case e nelle menti del radioascoltatore o del telespettatore. La qualificazione professionale urge assolutamente una qualificazione, una riqualificazione ed una formazione professionale di comunicatori. Comunicatori intendendo per comunicatori, anche qui ci siamo battuti con Luxi per estendere un po' questo come un genus a tutti coloro che si occupano di comunicazione. Certamente i giornalisti fanno una professione definita, specifica, che ha bisogno ancora di una disciplina e di un ordine, e non è, secondo me non è possibile abolire un ordine, tanto più che molti stati stanno vedendo con occhio interessante come noi siamo strutturati come ordine professionale. Ma a parte questo, le scuole di formazione sono primarie, Emilio Rossi si era battuto anche su questo e si batterà sicuramente, giustamente come dici tu, su questo ancora, perché dalle scuole, unitamente, unendo, come si diceva una volta, la pratica, la grammatica, il lavoro redazionale è importante e fondamentale per un giornalista, sproni l'aspirante giornalista a far meglio eticamente e poi soprattutto a discernere le notizie, quelle buone, da quelle non autentiche, non genuine, tanto più in questo tempo in cui appunto il profluvio e l'abbondanza di notizie, basti pensare appunto, ricordiamo ancora di internet, disorientano spesso il cittadino lettore, radioascoltatore o telespettatore. Emilio Rossi teneva molto a questo, ma teneva non solo limitandosi a parlare nelle scuole di giornalismo, anche spesso nelle scuole secondarie. Noi si parlava molto di questo, si pianificava e qualche volta siamo andati in qualche scuola, dalle elementari fino ai licei, a parlare di questo, quindi estendeva anche questo problema alla sensibilità proprio del cittadino, di coloro che non sono vicini alla professione giornalistica, ma sono interessati e intrigati ai meccanismi di questa professione.
Perfetto, va bene. Io ringrazio allora per Luigi Gregori,
grazie,
giornalista della RAI, e poi Roberto Natale, presidente della Federazione Nazionale della Stampa. Grazie molto a tutte e due.
Buone grazie.
E cari amici ed ascoltatori, vi ricordo il numero verde 800-208-802 in chiusura di questa trasmissione, e poi gli sms 335 12 43 317.